Si dice non chiedere all'oste come il vino, eh? E la Bibbia racconta della parabola del seminatore, dove ci sono, c'è un seminatore che esce, no? E se chiedi a lui dice che 4-0, 4 semi hanno portato il loro frutto, no? Se chiedi poi a chi ha raccolto dice ma insomma un seme e la media mi sembra che faccia il 63%. Allora Mario è un evangelista. Tutti lo chiamano pastore perché se non sei pastore non sei nessuno nel nostro mondo, ma è un evangelista, è un uomo che ha un messaggio particolare, ha bisogno poi di una pastorale il suo messaggio, perché solitamente è abbastanza forte, devastante e riesce a tenerti attaccato al messaggio, ha veramente questo dono particolare. Conosco Mario da ormai sono quasi 10 anni. L'abbiamo avuto ospite diverse volte, tutte le volte sicuramente dopo il suo messaggio c'è stato di che parlare, perché è molto informale, ma soprattutto è un messaggio che forse a volte è un po' trasversale a quello che è il nostro credere, il nostro vivere, la fede anche evangelica. E quindi lo premetto in modo che si sappia che certe cose sicuramente avranno una risonanza, ed è bene che poi chi cura la pastorale in qualche modo rimodelli il messaggio in funzione di quello che è un pochino anche la comunità locale. Beh, la tua testimonianza poi ce la racconterai adesso, Mario, vero? Per cui è solo, non è con Celeste, sua moglie, mi dispiace molto, ma ieri abbiamo avuto una giornata intensa e anche oggi il pomeriggio siamo a Faenza, quindi capisco che avevano bisogno, alle 5 saremo a Faenza, quanti volessero essere con noi, insomma, ecco, ci possono poi chiedere dopo l'indirizzo, le indicazioni per essere ancora, ascoltare il messaggio del Signore da parte di Mario. Mario, vieni qua. È un personaggio, Poi ora, non importa che lo introduca. Vi dico solo che ha veramente un amore che nasce dall'esperienza. Ha fatto degli studi, vi dirà qualche parola forse dall'ebraico, dal greco, ma senza supponenza, senza l'orgoglio di... perché poi ha approfondito il suo credo e ha dovuto anche sicuramente ricorreggere certe prime esperienze, certe prime convinzioni. È una vita che quotidianamente si porta il Vangelo di Gesù per tutto il mondo e quindi è navigato e saprà sicuramente raccogliere dal Signore quello che è il messaggio per questa mattina per portarlo qui a Bologna. Non l'ho mai sentito ripetere lo stesso messaggio e devo dire questo anche a suo onore e devo dire che ogni volta ho avuto grande benedizione. Insieme Signore ti chiediamo di benedirci in questa mattina, la sua voce, la tua voce, il tuo pensiero, il tuo cuore attraverso la voce di Mario, e così che il suo cuore, il suo spirito possa essere perfettamente sintonizzato con te per poter insieme ricevere quel cibo, quel nutrimento che farà del bene ad ognuno di noi. A te vogliamo dare la gloria, a te ti vogliamo ringraziare, come facciamo a tavola, prima di sapere se è salato, se è caldo, se è buono. Ci fidiamo di te, sappiamo che sei un padre d'amore, che sei sensibile e attento a ogni nostro bisogno e che mandi la tua parola perché abbia successo. Così accompagnaci ancora in questo tempo, metti orecchie, attenzione, cuore, mente ben disposto perché tutto possa essere per nella massima approfittabilità per ogni tuo figliuolo, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Grazie. Pace, grazie, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Mario Marchiò, sono nato nel 1900 a Torino, e, nel 1968, io vado in giro per il mondo, ho visitato quasi tutti i continenti, dalla Nuova Zelanda all'Australia, all'Ucraina, tutta l'Europa, l'America, e ho notato che difficilmente trovi delle comunità e delle persone che sono uguali, perché Dio ha questo grande talento di essere un creatore, di fare le cose diverse, di fare le cose meravigliose. Basta andare a guardare gli insetti, uno così, quell'altro così, uno vola, uno cammina, quell'altro. Noi poi in Africa, ragazzi, abbiamo di quegli insetti che non dico che sono grossi, però di notte ti portano via, no? ti portano nel buco, quindi ti svegli. E quindi ci deve essere qualcosa che unisce, che in qualche modo io, come diceva Ruben, il mio cuore è quello di evangelista, perché io sono un euangelios, io sono uno che porta la buona novella. Io voglio dirvi che siete belli, che siete amati, che siete importanti, che siete meravigliosi, che avete un'importanza, che avete un significato davanti a Dio, che non c'è condanna su di voi, che non c'è giudizio su di voi, ma che c'è questo senso di libertà, di liberazione, perché se il Figlio vi ha resi liberi, gloria a Dio, siete liberi. E non avete. Quindi l'unica cosa che io, se posso usare questa parola, odio con una compassione è la religione. E purtroppo la religione la trovi un po' da tutte le parti, non è che non devi andare necessariamente a trovarla nella Chiesa cattolica o nella Chiesa protestante o nella Chiesa ortodossa, la trovi da tutte le parti, la trovi anche nella mia Chiesa. E io nonostante abbia il cuore di evangelista, per 30 anni che non so bene cosa gli è passato per la testa a Dio di farlo, ma mi ha fatto pastore. Io proprio non sono capace a farlo, io ci ho provato, però per 30 anni mi ha tenuto lì. Per cui in qualche modo abbiamo avuto un'opera che mia moglie ed io abbiamo iniziato nell'83, che si chiama Bosco. Bosco è la parola greca usata da Gesù in Giovanni 21:15, quando dice a Pietro di andare a pascere i suoi agnelli. La parola pascere nel greco originale è la parola bosco, pronunciata Vosco, e Gesù mi ha detto di fare quello nel 1983, mi ha detto di pascere i suoi agnelli. Quindi mia moglie e io abbiamo iniziato un'opera, e da quel momento lì, con 7 persone, siamo cresciuti, abbiamo una comunità dove spero che Ruben verrà a predicare un giorno, non lontano, proprio vicino al punto più a sud del continente africano, fra Città del Capo e Cape Agulhas. Cape Agulhas è il punto dove c'è una piastra di rame su uno scoglio, dove dice: questo è la fine dell'Africa. Poi, siccome siamo in Africa, se la sono fregata, perché il rame giustamente, no, loro l'hanno, sì, l'hanno cosa, nello scoglio, però l'hanno fregata lo stesso. Però c'era, era lì sull'Africa. E quindi da quel punto lì, fra la Città del Capo, che è un pochino più a ovest, a metà c'è questo posto che si chiama Hermanus. Hermanus è un posto meraviglioso dove Dio va in vacanza e dove vengono anche le balene. Noi adesso a maggio, noi siamo partiti, mia moglie e io siamo partiti alla fine di maggio, di solito verso la fine di maggio, i primi di giugno, arrivano sulle 100-150 balene, Southern Rights, che sono chiamate così perché erano la delizia dei balenieri, si dice balenieri? Perché una volta arpionate, invece di affondare, venivano a galla, e per cui la nave riusciva a trasportarle senza doverle tirare su, quindi si chiamano Southern Rights, e vengono da noi, quindi nella baia, e vengono da tutte le parti del mondo a vedere queste balene. Quindi io so l'importanza strategica di quel posto, e so anche perché Dio mi ha tenuto per 30 anni ad aspettare il momento che io penso sia arrivato, perché 5-6 mesi fa, a differenza di quello che normalmente si fa, dove le chiese si dividono, noi ci siamo uniti a una chiesa locale, ed è un gruppo grosso, un gruppo di 35 chiese attive, e poi centinaia di chiese che operano attraverso l'internet in tutto il mondo, a Londra, eccetera, eccetera, che si chiama Shofar. E Shofar è iniziato Ruben c'è stato, a Stellenbosch, che è un po' la città universitaria del Sudafrica, dove ci sono migliaia e migliaia di studenti. Quindi questo ragazzo, che è un mio caro amico da 20 anni, lui e sua moglie hanno iniziato quest'opera 20 anni fa, e che si chiama Shofar, e la chiesa principale appunto è costituita dalla maggior parte da studenti, c'è un migliaio di studenti e passa, e da lì è venuta appunto questa richiesta se noi potevamo unirci, e ci siamo uniti in questo momento. Stamattina sta predicando il pastore loro nella mia chiesa, e quando io ritorno in agosto faremo il lancio ufficiale, di questa nuova chiesa che si chiamerà Shofar a Bosco, con la chiocciola, Shofar chiocciola a Bosco. E di lì io ho, mia moglie ed io abbiamo un senso di eccitamento, un senso di estasi nel nostro cuore, perché tutto quello che è stato profetizzato, tutto quello che è stato detto dal punto più a sud del Sudafrica, partiranno raggi di fuoco che toccheranno tutto il mondo. Adesso io me ne rendo conto, perché noi abbiamo turisti dal Giappone all'America, alla Germania, all'Olanda, all'Australia, da tutte le parti vengono a vedere ste balene. Ed è un punto dove effettivamente, senza muoverci, possiamo toccare il mondo. E, però ci doveva essere questa cosa, perché? Perché giustamente, come Ruben ha annusato da parecchio tempo, io non sono un pastore, io i fazzolettini asciugalacrime nel mio ufficio non le trovi, non ci sono. Perché io ti dico, questo è quello che dice la parola, adesso vai a farlo. No, ma tu devi pregare per il mio matrimonio. No, vai ad amare tua moglie. Io per il tuo matrimonio non ci prego. Prima vai ad amare tua moglie. Poi, dopo che tu l'hai amata, allora non funziona, allora torna indietro e poi vediamo un po' perché la parola di Dio dice le bugie, giusto? Ma incomincia a fare la tua parte, incomincia a fare quello che Dio dice a te di fare. Avete notato che a me vengono le persone, pastore, mia moglie non mi rispetta. E dico, lo credo che non ti rispetta, perché la Bibbia parla a lei, non a te. A lei dice... rispetta tuo marito, onora tuo, ma a te dice ama tua moglie. Quindi tu parti con quello che devi fare tu, che quello che deve fare lei, pensa lei davanti a Dio. Invece no, cosa facciamo? Andiamo da Dio a dirgli, guarda che lui deve fare questo, lei deve fare quello, loro si devono... No, tu incominci a fare la tua parte, eh? E poi la parte loro ci pensa Dio a dirgli di farla. E quindi io non è che sia tanto un pastore, sono più una persona che ama Gesù così tanto che non è capace a star zitta. Io non mi posso star zitto, io parlo con i benzinai, io parlo con le cassiere, io parlo con anche perfino quello che mi dà il bigliettino sull'autostrada, io gli devo dire qualcosa, perché io 30 anni fa, nel 1982, il 2 febbraio 1982, ero a poche ore dal suicidio. E mi ero impegolato in cose di mafia, io ero dentro in contrabbando, altre cose eccetera che lasciamo perdere, e quindi ero arrivato a un punto di arroganza tale dove io pensavo di poter vivere la mia vita. E purtroppo, amore mio, non so se te ne sei accorto, ma questa vita è difficile da vivere senza un aiuto soprannaturale. E la differenza fra noi e il resto del mondo non è che noi siamo trattati meglio. Allora diventa cristiano e tutto diventa rose, petunie, garofe. Anzi, quando almeno a me o prima eri nel buio e il diavolo non è che ti vedeva tanto, no? Adesso ti sei illuminato, ti sei disegnato un bersaglio su una parte anatomica del tuo corpo di cui non vogliamo parlare, che il diavolo vede immediatamente, non dice, ah, un altro, e attacca. Chiaramente Dio non ti lascia, non ti dà ciò di cui, non ti dà le armi senza le munizioni, ti dà quello, quindi non siamo in una posizione svantaggiosa, però abbiamo... Ci puoi contare che arrivano più bombe, più pallottole, più roba addosso a noi che non addosso al mondo. Purtroppo loro, quando arriva qualcosa, non hanno la risposta, non hanno l'alternativa. Noi invece sì. Noi abbiamo, in qualche modo Dio ci ha dato quel porto, ci ha dato quel porticciolo, dove anche se non riusciamo a capire le cose, possiamo guidare la barca della nostra vita ed aspettare che passi la tempesta. Perché noi invochiamo sempre al Signore, o forse quasi quasi imponiamo sempre al Signore che Lui deve fermare la tempesta, no? E cioè, qualche volta Lui ferma la tempesta di fuori e qualche volta ferma la tempesta di dentro. Perché non so se avete notato, ma Paolo, quando la nave è cascata, quando la nave è affondata, è la tempesta, la nave è affondata, e Paolo si è fatto un paio di giorni e di notti galleggiando su un pezzo di legno, pregando Dio che stesse andando nella direzione giusta. È vero o no? Non si è? No, noi diciamo, no, allora Signore, gloria a Dio, io esco dalla barca e cammino sull'acqua. No, amore mio, tu affonghi. Se non te l'ha detto Gesù, vieni, tu esci dalla barca e affoghi, tranquillo. A meno che non arrivi in fondo e ti metti a correre velocemente finché arrivi alla riva, ok. Allora magari ce la fai. Ma se noi pensiamo che giusto perché è successo a Pietro deve succedere a me, ho una sorpresa per te. Stai attento, comprati un paio di bombole di ossigeno e una bella maschera perché stai tranquillo, ok. Quindi... spesso e volentieri nella tempesta noi diciamo allora cammino sull'acqua, sì, se ti ha detto Gesù di venire cammini sull'acqua, altrimenti ti trovi un pezzo di legno che di solito è il legno della croce, se vogliamo essere spirituali, trovati una parola di Dio, trovati un qualcosa alla quale ti puoi aggrappare e galleggiare finché quella parola non ti porta a riva e riesci a sopravvivere alla tempesta. Come ha fatto Paolo. Quindi io, se c'è una cosa che proprio mi dà un fastidio enorme, è la religiosità che dice che il lavoro, che l'opera della croce non è abbastanza, che quello che Cristo ha fatto sulla croce, il suo sangue, non è abbastanza, che l'uomo, noi, dobbiamo in qualche modo apportare un qualcosa di più, anche se questo si chiama fede, che in qualche modo la nostra fede, voi l'avrete sentito senz'altro, muove la mano di Dio. E come diceva giustamente Ruben prima di iniziare, io vi scioccherò. E se non vi sentite scioccati alla fine del culto, vedetemi privatamente e vi sciocco privatamente, ok? Perché no, la fede non muove la mano di Dio per niente. La tua fede, se la tua fede potesse muovere la mano di Dio, io mi scelgo un altro Dio. Perché vuol dire che tu puoi manipolare Dio. E se io servo un Dio che tu puoi manipolare, per me è un Dio troppo piccolino. Quello che fa la tua fede si mette nella posizione di poter ricevere ciò che la croce ha già fatto. Ma tu non puoi, ma ci rendiamo conto della pazzia, dell'eresia, di certe dottrine che dicono allora se tu dici questa cosa, se tu dai questi soldi, se tu fai questo movimento, se tu fai questo determinato, se tu preghi questa preghiera, se tu, oh, alleluia, se ti trovi in qua, allora Dio, ma facitemo piacere, come dicono i napoletani, ma che Dio piccolo servi, ma che Dio servi, che può essere mosso dalle tue offerte, dalle tue, no, Dio ti ama con offerte, senza offerte, con fede, senza fede, con preghiera, senza preghiera. Dio ti ama perché Dio è amore e non può far altro che amarti. Amen. E la religione cosa fa? La religione ti mette addosso questo peso di dover fare qualcosa, di dover aggiungere all'opera di Cristo. Quando lui sulla croce ha detto tutto è compiuto. E allora noi dobbiamo fare qualcosa per essere perdonati. Amore mio, ricordati che tu non sei castigato per il tuo peccato, ma sei castigato dal tuo peccato. Il peccato ha delle conseguenze nella vita di ogni giorno che tu pagherai, perché la parola dice chiaramente il salario del peccato è la morte. Amen. Quindi c'è un salario che il tuo peccato paga. Tu vai a guardare la pornografia, sei in adulterio, il tuo matrimonio prima o poi muore. Qualcosa muore. Tu eccessi nel mangiare o nel bere, il tuo corpo prima o poi muore. Tu eccessi nell'orgoglio, nella cosa, prima o poi le tue relazioni con gli amici, con la società muoiono. Prima o poi qualcosa muore. Vi faccio un esempio. Vi ricordate la storia della donna adultera? Cioè, avevano trovato questa donna adultera nell'atto dell'adulterio, no? Che mi fa pensare, se l'avete trovata nell'atto dell'adulterio e lei era praticamente una prostituta, vuol dire che voi eravate dei clienti che aspettavate il vostro turno. O no? Perché io le prostitute sul lato non le trovo. Magari quando vado per strada ne vedo una, no? Ma non le trovo sul lato. Vuol dire che i farisei erano lì che aspettavano il loro turno. E si vede perché, qualche motivo strano, non si sa bene perché, è successo questo patatrac, l'hanno presa e l'hanno trascinata ai piedi di Gesù. Ed è interessante che dove Gesù era di fronte al Tempio, e alcuni di voi sarete stati a Gerusalemme, ma di fronte a quello che rimane del Tempio non c'è la terra ma ci sono le pietre, no? Ci sono i blocchi di pietra. E Gesù era lì seduto tranquillamente, che faceva quello che Dio fa, non so bene, era lì così tranquillo, e arrivano questi e gli portano questa prostituta, questa adultera, e gliela buttano lì ai piedi. Probabilmente sarà stata nuda, perché la religione più ti smaschera, più ti svergogna, più è contenta. E probabilmente l'avranno buttata lì, e poi con l'ipocrisia tipica della religione dice: maestro. Prima di tutto la voce cambia, avete notato che quando parli normalmente dici Dio, ma quando predichi dici Dio, il Signore. E quindi dico maestro, e la porta nei suoi piedi, dico maestro, questa donna è stata colta nell'atto dell'adulterio. La legge di Mosè dice che una tale creatura dovrebbe essere lapidata. Ma tu, maestro, cosa dici? E chiaramente noi sappiamo che la trappola era tesa, perché? Perché se Gesù diceva non la lapidiamo, si sarebbe reso colpevole dello stesso peccato agli occhi della legge, e quindi lui avrebbe potuto essere lapidato. Se diceva lapidiamola, lui che stava predicando l'amore, amare qualcuno a sassate in testa non è che sia una cosa tanto bella, giusto? Quindi avrebbe perso tutta la sua credibilità. E quindi i farisei, questi religiosi, gonfiano il petto e dicono: l'abbiamo beccato, eh? E adesso cosa hai da dire? E Gesù scrive sulla pietra, no? E quando è stato l'ultima volta che Dio ha scritto sulla pietra? E praticamente cosa gli stava dicendo? Scusate, quale legge ha infranto questa adultera? Numero 6, giusto? Non commettere adulterio. Ah sì, mi ricordo, l'ho scritta io. E poi l'interessante è che cosa succede? È che loro dicono: scusa, guarda che non hai capito. Allora, noi siamo le persone importanti religiose del momento e vorremmo una risposta da te. Ti dispiace rispondere? E lui, perché lui continuava a scrivere. Quante volte ha scritto Dio sulle tavole della pietra? Due volte. La prima volta Mosè le ha portate giù, e quando c'era il vitello le ha rotte, eccetera. Poi Dio gli ha detto: riportale su un'altra volta, un altro paio, che scriva un'altra volta. Quindi è come se Gesù gli stesse dicendo: ragazzi, rendetevi conto che sono io che ha fatto le regole, e sono io, non voi, io che posso cambiarle. Però non le voglio cambiare, voglio soltanto dirvi una cosa. Quello di voi che non ha mai compiuto questo tipo di peccato, il greco originale è molto particolare, dove dice non che non ha mai peccato, ma non ha mai compiuto questo tipo di peccato. In altre parole, chi di voi non è mai stato con una prostituta? Scagli la prima pietra. Al che vediamo la religiosità, perché la religiosità è sempre pronta ad accusare te, no? È vero o no? La religione accusa sempre gli altri. Ma noi non ci guardiamo mai allo specchio. Siamo noi i primi che dovremmo gridare a Dio per misericordia e per grazia. Ma noi puntiamo sempre il dito agli altri, perché il loro adulterio non è grande come il nostro orgoglio. O la loro sottomissione a una droga non è grande come la nostra sottomissione alla paura o al giudizio. E davanti a Dio il peccato è peccato. E il tuo orgoglio non è inferiore davanti a Dio al suo adulterio. E quindi tutti quanti, partendo dal più vecchio al più giovane, lasciano cascare le loro pietre e se ne vanno, e rimaniamo con questa donna stracciata, sporca, lercia, carica del suo peccato, che rappresenta ognuno di noi. Perché ripeto, può darsi che noi abbiamo delle famiglie sane, famiglie belle, che l'adulterio non lo facciamo mai, che queste cose noi non le facciamo. Però purtroppo anche lì Gesù è intervenuto dicendo, vi ricordate che era scritto che per essere un adultero tu dovevi andare a letto con una donna che non era tua moglie? Ecco, dice, quello era scritto, però io vi dico che basta che la guardate e la desiderate, avete già commesso l'adulterio. Vi ricordate che era scritto che per essere un assassino dovevate uccidere qualcuno? Ecco, io vi dico che per essere un assassino basta che tu nel tuo cuore odi tuo fratello. Vi ricordate? E passa attraverso una lista di vi ricordate che era scritto e dice, ma io vi dico. E cosa sta dicendo? Nel Vecchio Testamento comportarsi bene era difficile, nel Nuovo Testamento è impossibile. Perché non so voi, ma io, Ruben sa quanto io amo, adoro mia moglie, per me è la donna più bella, meravigliosa di tutto che esista al mondo. Sono innamorato come un ragazzino, come un adolescente di 17 anni e siamo sposati da 42 anni. Ma quando io vedo una bella ragazza, giusto? E mia moglie ormai che si è abituata, così sottovoce fa, dice, carina, eh? Dico sì, effettivamente. Perché? Perché ognuno di noi è stato creato in un determinato modo. L'uomo risponde agli stimoli visivi, la donna risponde agli stimoli emotivi, ma l'uomo risponde agli stimoli visivi, perché Dio l'ha creato in quel modo. Quando vedi una bella donna, un pochino magari un po' così, alleluia, giusto? E quindi Gesù cosa stava dicendo? Stava dicendo, ragazzi, smettetela di cercare di farlo da soli, avete bisogno di me, avete bisogno della vite, perché voi tralci senza la vite non potete fare niente, non un pochino, no, niente, non potete fare niente. Basta andare sull'autostrada e già siete tutti degli assassini, perché qualcuno vi taglia la strada, ma bozza, bozzano, guaio, è vero o no? E quindi Gesù cosa ha detto? Se odiate nel vostro cuore avete già commesso quel peccato che invece... Quindi... Lui dice, dove sono quelli che ti accusano? È rimasto nessuno che ti accusa. E adesso voglio che voi notiate una cosa. Voglio che voi notiate il fatto che questa donna non si pente. Controllate sulla vostra Bibbia. Non si pente, non chiede perdono, non si mette a piangere e dice, Signore, ho sbagliato, perdonami, hai ragione, sono una peccatrice. No, niente di quello. Anzi, con un pochino di, forse, arroganza, dice, no, non mi accusa nessuno. E Gesù non le dice, sarà meglio che ti penti, perché se no... No, le dice, non ti accuso neanch'io. Non ti condanno neanch'io. E poi dice, adesso vai e non peccare più. Al che la mente religiosa cosa dice? Ah, hai visto? Gli ha detto, vabbè, adesso, fino adesso non ti condanno, però se lo fai ancora adesso poi ti condanno. Ma che Dio schizofrenico sarebbe quello? Cioè, fino adesso hai fatto la prostituta, hai fatto tutto quello che volevi e io non ti condanno. Non mi chiedi perdono, non mi chiedi niente, però se lo fai un'altra volta adesso io ti condanno. Ma è schizofrenia totale, no, quello che Gesù gli ha detto, non lo fare più, perché la prossima volta non ci sarò io a salvarti la pelle. Questi ti ammazzano davvero, perché il peccato ha conseguenze. Non ha conseguenze fra te e Dio. Pastore, come ha conseguenze fra te e Dio? No, non ha conseguenze, perché scusatemi un attimo, ma cosa ha detto Giovanni Battista sul Giordano? Quando ha presentato Dio al mondo, quando ha detto io sono la voce di colui che grida nel deserto, aprite la via al Signore, cosa ha detto? Questo è l'agnello di Dio, che cosa fa? Che cosa è venuto a fare? Che cosa è venuto a fare l'agnello di Dio? A togliere il peccato dal mondo, non dalla Chiesa, non da quelli che se lo meritano, ma dal mondo, poiché Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha riconciliato a sé il mondo, non imputandogli i loro peccati, attraverso Cristo Gesù, il mondo, quello sozzo, brutto, peccatore, ribelle, incredulo mondo, L'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo. E l'ho visto l'altro giorno, interessante, la parola greca che toglie, con la parola toglie, è la parola airo, greca airo, dalla quale noi ricaviamo la parola aria. E vuol proprio dire... È come quando i prestigiatori hanno il coniglio, no? Il coniglio poi... E non c'è più. Vaporizzato. Aria. Poi questo è l'agnello di Dio che... Il peccato dal mondo. Non è che nel Vecchio Testamento cosa facevi? Nel Vecchio Testamento prendevi il sangue dei tori ma come si chiamano? Heifer. Di Gioenche. Il sangue dei tori di Gioenche. E con quello cosa facevi? Coprivi, come si dice in italiano? Atone. Coprire. No. È proprio un'espressione religiosa con il quale tu non portavi via, ma una volta all'anno tu coprivi il peccato di Israele. Una volta all'anno Yom Kippur, il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, coperto dal sangue lui stesso, e presentava che cosa? Il capro espiatorio. Due capre che rappresentavano, erano un'ombra del Calvario, un'ombra di Cristo Gesù, un'ombra di noi. Una veniva rilasciata e guadagnava la vita, l'altra veniva uccisa alla presenza di Dio e pagava per quell'altra, che è un'ombra, è un'illustrazione del Calvario, che io ho scritto in uno dei miei libri, adesso ve ne parlo. Ma cosa faceva a quei tempi? Una volta all'anno copriva quel peccato. Ma io voglio chiederti una cosa. Io ho una monetina in mano, ok? Dov'è questa monetina? È sempre lì. È sempre lì. Cioè, è stata coperta, ma se io tolgo la copertura, è sempre lì. Tant'è vero che il libro degli Ebrei è dedicato a questo, dove dice c'era un sommo sacerdote che una volta all'anno doveva continuamente andare a ripetere questo sacrificio. Perché? Perché rimaneva la coscienza del peccato anno dopo anno, mentre invece adesso, perché? Perché il sangue dei tori e del giovenche non potevano togliere il peccato, mentre invece il sangue di Cristo lo ha tolto una volta per sempre. Amen. Quindi il peccato, adesso se fai così, il peccato non c'è più, perché l'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo, che è una bella differenza da quello che ti dice la religione, perché la religione ti dice che per poter essere perdonato devi chiedere perdono. Io sento le rotelline che stanno girando, no? Come non devo chiedere perdono? Allora, voglio farti una domanda. Se la tua richiesta potesse motivare Dio a perdonarti, pensi che sarebbe un Dio onnipotente? Pensi che sarebbe un Dio giusto? Pensi che sarebbe un Dio d'amore? No. Perché quante persone nel Vecchio Testamento sono morte, sono arrivate al limite della morte, senza chiedere perdono? Inclusa questa donna, incluso il paralitico che è stato calato dal soffitto ai piedi di Gesù, quando Gesù gli dice: figlio, i tuoi peccati ti sono stati perdonati. Al che quegli altri che l'hanno calato giù dicono: no, non i peccati, le gambe, non i peccati. Chi te l'ha chiesto i peccati? Non i peccati, chi te l'ha chiesto? L'abbiamo portato qui per le gambe, paralitico, le gambe, non i peccati. Chi te l'ha chiesto i peccati? L'avete sentito pentirsi? Ha chiesto perdono? Controllate nella vostra Bibbia. Non ha chiesto la donna che gli ha lavato i piedi, gli ha asciugato con i capelli, ha chiesto perdono? No. Gesù ha detto: questa donna, che Simone, tu, sono venuto a casa tua, non mi hai offerto acqua, non mi hai unto niente, ma questa donna che ha, e i suoi peccati sono tanti, lei è giustificata. Ma in tutta la Bibbia, poi probabilmente stasera a Faenza parlerò, mi è venuto in mente di parlare del Vangelo, di una scrittura meravigliosa, è la prima volta dove la Bibbia parla del Vangelo e ti spiega esattamente quello che è il Vangelo. Ma in questa cosa non vuol dire che allora io posso andare fuori, posso andare a peccare. Sì, puoi andare fuori a peccare, fare quello che vuoi e muori. Okay? Se hai accettato Gesù vai in paradiso, se non hai accettato Gesù vai all'inferno. Non in funzione del tuo peccato, non in funzione di quello che fai, in funzione di quello che hai accettato, in funzione di quello che ha fatto Lui. Tu non vai in paradiso in funzione della tua giustizia o della tua abilità di rimanere santo o di non peccare. No, mamma mia ragazzi, ma siete così presuntuosi da dire che voi non peccate? Eh? Io quando c'avevo mia madre in ospedale, che stava morendo di un tumore al pancreas, e lei, gloria a Dio, lei aveva dato il suo cuore al Signore anni prima, è venuto un sacerdote con le candele, le suore, tutto quanto, tutto il parafernalio, la borsetta in fiamme, tutto quanto. E volevano entrare. Io mi sono messo davanti e gli ho detto: guardi, lasciamo perdere, la ringrazio, non mi fraintenda, la ringrazio. Lei sta facendo quello che crede che sia giusto, io la rispetto e la ringrazio, però non c'è bisogno, grazie. No, ma allora se... No, no, dico, guardi, come se? Allora quando uno sta male deve assicurarsi di andare a morire in un ospedale dove le infermiere sono brutte. Perché se arriva il prete che ti fa l'estremunzione, poi passa l'infermiera che fa così e te la sei persa. E devi ripartire da capo, devi richiamare il pastore, devi richiamare il prete a fare un'altra estremunzione perché hai appena, è passata l'infermierina, scusate, no? Ma siamo impazziti, siamo arrivati a un punto tale dove il sangue di Cristo non è abbastanza, dove l'opera di Cristo non è abbastanza, dove in qualche modo io devo apportare un qualcosa. Quando il sommo sacerdote ispezionava il peccatore con l'agnello, che veniva, portava il suo sacrificio, il peccatore portava il suo sacrificio, l'agnello, al sommo sacerdote. Il sommo sacerdote chi ispezionava per la perfezione? Il peccatore o l'agnello? L'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quando ti troverai davanti a Dio non ispezionerà te, ispezionerà Lui. E sorpresa, Lui è già stato ispezionato ed è già stato dichiarato perfetto, giusto, senza peccato, la primizia del raccolto. Sapete cos'è la primizia del raccolto? Poi predico, adesso stiamo parlando così. Ma la primizia del raccolto, quando c'era un campo di grano, il proprietario del campo mandava uno dei suoi servi quando era ora di raccogliere e doveva tagliare un covone in un angolo del campo, metterlo insieme, arrivare davanti al proprietario e ondularlo, si dice? Eh? Oscillarlo davanti per far sì che le spighe si separassero, perché ci fosse un'ispezione quasi totale di questo. Quando il padrone dichiarava che la primizia era buona, non andava a controllare il resto del campo. Se la primizia era buona, tutto il raccolto era buono. E tre volte nella Bibbia la parola di Dio che dichiara Gesù la nostra primizia. Quando il suo sangue è stato presentato davanti a Dio, Dio ha detto: è sufficiente, tutta la giustizia è stata soddisfatta. Adesso tutti coloro che sono in te, chiave, perché ricordatevi una cosa, che tutto il mondo è stato redento, ma non tutto il mondo è stato salvato. Perché? Perché non lo accettano. La redenzione è la grazia, la salvezza è la fede. Hai bisogno di tutte e due, hai bisogno di quello che ha fatto Cristo, ma hai anche bisogno di crederci. Amen? Vi faccio un esempio semplicissimo. Ok, come ti chiami? Come? Sammy, bravo Sammy. Allora, supponiamo che Sammy sta a niente, ha deciso di venirmi a trovare in Africa, però si è dimenticato che fra l'Italia e l'Africa c'è il deserto del Sahara. 54 gradi all'ombra, Sammy cammina, tutto a un tratto, cade così, disidratato completamente, è a pochi minuti dalla morte. Giacomo mi manda a chiamare, dice guarda che Sammy eccetera, eccetera, io pilo l'elicottero, parto a spese mie, prendo dell'acqua, atterro vicino a Sammy e gli offro che cosa? La salvezza, giusto? La vita. Lui in questo momento non ha bisogno di un libro come non perdersi nel Sahara, è vero? Non ha bisogno di un manuale di come respirare 5 minuti prima della morte per poter espiare bene, o non ha bisogno di un manuale che dice come non sudare sotto il sole, no, ha bisogno di cosa? Di vita. Quando tu sei morto hai bisogno di vita. Ognuno di noi non aveva bisogno di religione, aveva bisogno di vita. L'unico che poteva darci questo era Cristo Gesù. Io sono la via, la verità, la vita, nessuno va al Padre senza di me. Quindi io mi presento e dico, Sammy, ti ho portato la salvezza, ti ho portato la vita. Lui mi guarda e dice, pastore, non me la merito. Allora dico, Sammy, so che sei stato sotto il sole parecchio, però datti una scrollatina, io ti sto offrendo l'acqua, non sto dicendo che te la devi meritare, te l'ho portata. Mario, ho perso i soldi, ho lasciato le carte di credito in albergo, non posso pagartela. Ma non voglio che la paghi, voglio solo che tu la bevi. E quello è il Vangelo, la grazia offre, la fede riceve. Paolo in Efesini 2, 8, 9 ha detto esattamente questo, siamo salvati per grazia e non si è fermato lì, perché la grazia offre, la croce dice al mondo, Dio ha già riconciliato ognuno di voi a se stesso, non avete bisogno di essere buoni perché Dio si riconcili con voi, non avete bisogno di fare il sacrificio, di fare la preghiera, di fare il pellegrinaggio, di fare questo, di fare quell'altro, no, avete soltanto bisogno di fare che cosa? Di ricevere quello che la croce ha fatto. E quello è il cristianesimo, e quello è quello che noi dovremmo andare a dire in giro a dire il mondo, invece di andare a dire brutti zozzoni, se non cambiate strada Dio vi fa bruciare tutti quanti come le patatine del McDonald's all'inferno. E gran parte, purtroppo, gran parte delle moltitudine di persone che non accettano Cristo, purtroppo la colpa io la metto ai piedi del pulpito. Perché la presentazione di questo Dio distante, disinteressato, giudice, che richiede, a modo del Dio musulmano, no? Meno male che è Allah, perché se fosse a casa sarebbe un problema, almeno lui è Allah. Almeno lui è Allah. Il nostro Dio è Ka e il loro Dio è Allah. Meno male. Almeno su quello andiamo bene. Ma tutte le altre religioni del mondo, a parte il Vangelo, a parte il cristianesimo puro, tutte le altre religioni ti richiedono di fare qualcosa. Il cristianesimo ti dice, ha già fatto tutto. E questa è la differenza. L'unica differenza. No, ma io non me lo merito. Ma chi ti ha detto di meritare? Non te lo puoi meritare! Gesù ha detto, io non sono venuto per quelli che se lo meritano. Non sono venuto per i giusti. Non sono venuto per quelli che se lo meritano, sono venuto per quelli che non se lo meritano. Il prerequisito per il cristianesimo è il peccato. Se non sei un peccatore, ma sparati, vai subito al paradiso, ma che ci stai a fare qui? Qui è una catastrofe, ragazzi, la benzina che sale, tutto. Ma sparati, vai in paradiso subito, così non è paradiso. L'unico motivo per cui tu sei qui è perché ancora hai un qualcosa da fare. Ok. Adesso predico. No, prima presento i miei libri, posso? Sì, anzi, prima mi tolgo la giacca, posso tornare?
L'abito clericale. Grazie. Ci manca la cravatta, sì, sono in macchina. Sono in macchina perché non. No, non voglio. Io rispetto le tradizioni, rispetto le abitudini di qualsiasi chiesa. Non è l'abito che fa il monaco. Ma se l'abito non fa il monaco, tante volte si pensa di essere monaci perché abbiamo l'abito. No, anche tu ti puoi mettere quello che vuoi, amore mio. E quindi, per esempio, io ho scritto 8 libri, di cui ne ho soltanto 5 qui, e
Una è la terra delle ombre. La terra delle ombre, ad esempio, vi parlavo dell'abito, la terra delle ombre è basata sulla scrittura dei Colossesi, dove Paolo dice che tutto quello che è successo nel Vecchio Testamento è un esempio, è un'ombra di quello che doveva venire, ma Cristo è la sostanza. E purtroppo spesso e volentieri la religione, anzi quasi sempre, la religione rimane bloccata nelle ombre del Vecchio Testamento. Vedi i parimenti, no, i paramenti, i paramenti delle persone clericali, no? Che si vestono in un determinato modo, perché? Perché nel Vecchio Testamento si vestivano così. Amore mio, 7 articoli dell'abito del sommo sacerdote, ognuna di loro è un'ombra di Cristo. Ognuna di loro è un'ombra di Cristo. Quello che Dio faceva nel Vecchio Testamento era molto semplice. Faceva dava delle immagini, delle fotografie a Israele, dove diceva: questo è mio figlio, l'agnello pasquale, questo è mio figlio, Levitico 14, il sangue versato sull'uccellino legato con un filo rosso al pezzo di legno. Questo è una fotografia, un'immagine di mio figlio, il capro espiatorio, questa è un'immagine di mio figlio, l'albero della vita, questa è un'immagine di mio figlio, il sacrificio di Abele, questa è un'immagine di mio figlio, il filo rosso di Raab sulle mura di Gerico, questa è un'immagine di mio figlio. Tutte quante, e ce ne sono una quarantina, cinquantina, ma c'è un'enormità nella Bibbia, sono immagini di Dio che dice a Israele: quando verrà mio figlio lo riconoscerete. Perché? Perché ecco questo, difatti Giovanni cosa ha detto? Non ha detto: questo è il Messia, non ha detto: questo è il figlio di Dio, no, ha detto: questo è l'agnello. L'ombra qual era? L'agnello pasquale. La realtà, la sostanza era Cristo. Adesso che Cristo è venuto, smettetela di andare ad adorare le ombre. Esempio, il sabato. Ci sono ancora oggi dei gruppi, grossi gruppi, che di sabato non fanno niente. Altri gruppi che non fanno niente di domenica, però è la stessa cosa, no? Perché? Perché allora Dio ha detto che il sabato deve essere santificato, perché durante il sabato lui si è fermato. E si è fermato perché? Perché era stanco? Fate così con la testa, che Dio non si stanca, giusto? Ecco. Non si è fermato perché era stanco, si è fermato perché aveva finito. E Gesù sulla croce cosa ha detto? Ho finito, tutto è compiuto. Ecco perché lui dice: smettetela di inschiavirvi al sabato, io sono il Signore del sabato. È venuto Cristo, lui è il riposo di Dio. In lui puoi tirare un respiro e dire: non ho più da lavorare, gloria a Dio. Non ho più da meritarmi niente, non ho più... Il sabato del credente è arrivato. Amen. Tantissime altre ombre che si ripetano, ma l'importante è il fatto di riuscire a capire che quando è arrivato Cristo non abbiamo più bisogno di adorare le ombre o di servire queste ombre. Allora dobbiamo lavorare 7 giorni alla settimana? No, perché così muori. Dio ha detto: riposati, che se no muori. Ma noi cosa facciamo? Riposiamo perché se no Dio che cosa? Devi lavorare di domenica, lavora di domenica, riposati di lunedì, di martedì, mercoledì, prima o poi ti dovrai riposare, se no muori. Togliamo dalla mente, quelle erano tutte ombre del Vecchio Testamento che non c'entrano niente, il modo in cui i testimoni di Geova non si fanno la trasfusione di sangue, perché il libro del Levitico dice che la vita è nel sangue. Amore mio, tu ti puoi tenere tutto il sangue che vuoi, prima o poi, è vero o no? La vita è nel sangue, la vita è nel sangue nel Vecchio Testamento, e tutto l'aspetto del fatto che tu vuoi vita devi ricevere il sangue di Cristo, tutto quello che punta sulla croce di Dio. Esempio, quindi era un'immagine, era una fotografia. Io nel mio portafoglio, quando viaggio, vabbè adesso Celeste è con me, mia moglie è con me, ma quando io viaggio c'ho nel mio portafoglio la fotografia di mia moglie, che non vi faccio vedere perché sono affari miei, giusto? No, ma è una fotografia particolare che mia moglie mi ha dato e che io mi tengo sempre quando non è con me. Io me la piglio la sera, amore mio, eccetera, eccetera, ok. No, immaginatevi questo, non c'è nessun problema, quello va bene. Immaginatevi questo: io torno a casa dall'Italia, arrivo all'aeroporto di Città del Capo, mia moglie mi viene a prendere all'aeroporto, invece di abbracciare lei
tiro fuori la fotografia. Lei mi guarda e dice: ah, cosa hai fumato? Ti hanno dato qualcosa che ti ha fatto male, sei impazzito, io sono qui là. E noi facciamo la stessa cosa, noi abbiamo gli altarini con l'ostiette, con i calicetti, con i vestiti in un certo modo, con il sabato, con i vestiti bianchi dei mormoni, con le cose dei del sangue dei testimoni di Geova, e abbiamo tutte queste cose e Gesù è lì davanti che dice: oh, sono qua, sono, oh Signore, manda il tuo spirito, oh. Ma quante volte lo volete ricevere questo Spirito Santo? Atti 2:4, lo Spirito è sceso. No? Amen. Quindi, ok, questo è questo. Poi dovete scusarmi Soldati e generali. Soldati e generali è un libro che ho scritto. Quando è che finiamo? Quando incominciano ad andarsene? No. Soldati e generali è un libro che ho scritto per la Chiesa, perché ognuno di noi sente dentro di sé, in qualche modo vuole far parte di questo movimento del corpo di Cristo, giusto? Dovreste almeno. Quando Gesù ha detto ai suoi primi discepoli: seguitemi, lui cosa ha detto? Seguitemi che io vi farò diventare prosperi, giusto? No, seguitemi che io vi guarirò, giusto? No, allora, seguitemi che io vi farò diventare famosi televangelisti. Oh, no? Vero? No. Seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Quindi se ti dichiari seguace di Cristo, in qualche modo devi pescare. Non dichiarare seguace di Cristo perché non lo sei. Gesù ha detto: seguimi e io ti farò diventare qualcosa. Ti farò diventare non più bello, più sano, un miglior marito, no, ti farò diventare una categoria di persone particolare che si chiama pescatori. Perché? Perché la Chiesa non è altro che l'industria ittica di Dio. Non c'è nessun'altra soluzione, nessun'altra definizione alla Chiesa. La Chiesa è l'industria ittica di Dio, dove in qualche modo Dio va a pescare gli altri pesci, e poi quando sono lì li pulisce, li aggiusta, no? Li mette a posto, pronti. Va. E quindi ognuno di noi, allora dice: Marchio, ma allora io devo predicare? No, tu devi in qualche modo favorire la pesca. E ci sono persone che vanno a pescare, ci sono persone che aggiustano le reti, ci sono persone che si mettono dietro al radar a vedere dove sono i branchi di pesci. Ci sono persone che si mettono davanti alla televisione a vedere quello che è il tempo, per vedere dove ci sono le tempeste, dove si può andare a pescare. Ci sono persone che comprano la nafta, ci sono persone che aggiustano la barca, ci sono persone che comandano la barca, ci sono persone che invece sono marinai e ubbidiscono al capitano della barca. Ogni cosa ha un suo posto speciale in questa industria ittica che si chiama Chiesa. Ma lo scopo finale di questa Chiesa, ricordatevi una cosa, io non sono qui, non sto predicando, io sto pescando. In qualche modo sto o pescando alcuni di voi, che magari non siete tutti convinti del perdono e della salvezza di Cristo, e che quindi Dio mi ha mandato oggi a dirvi che Dio vi ha amato così tanto, che ha pagato con la sua vita per il nostro peccato, quindi non avete bisogno di meritarvelo, non avete bisogno di guadagnarvelo, avete soltanto bisogno di accettarlo. E che forse è la cosa più dura quando siamo stati il cervello, il lavaggio del cervello, che te lo devi meritare, Dio non ti vuol bene, Dio di qua, Dio di là, se ti comporti male Dio ti fulmina, se ti comporti bene Dio ti fulmina lo stesso perché è di cattivo umore, qualsiasi cosa fai Dio ti fulmina, no? E io invece stamattina sono venuto a dirti che Dio ti ha amato così tanto che ha pagato prima ancora che tu decidessi di usare il suo pagamento. Quello è il Vangelo. Ok, quindi ognuno di noi ha un posto in questa industria etica, però tutta questa industria è dedicata. Ah, vi dicevo, io non sono qui a predicare, sono qui a pescare, perché o vi sto dicendo questo o vi sto dando un aiuto per poterlo andare a dire a qualcun altro, per andare a pescare a qualcun altro. Quindi
ogni cosa nella nostra vita, ripeto, anche quando tu ti fermi al casotto dell'autostrada e gli dai i soldi, perché non peschi? Perché non gli dici buona giornata, che Dio la benedica? No, Marchio, è difficile. Allora non ti dichiarare seguace di Cristo. Allora di piuttosto di io sono un cristiano, perché i cristiani, la gamma dei cristiani parte da una parte e va dall'altra. Ci sono i cristiani laziali e ci sono i cristiani romani. Quando fanno il derby si ammazzano uno con l'altro, però tutti e due sono cristiani. Poi ci sono i cristiani protestanti e i cristiani cattolici. In Irlanda si sparano uno all'altro e tutti e due dicono Dio uccidi lui, e l'altro dice Dio uccidi lui, no? E Dio fa, oddio, ma che devo fare? No? Perché no, i cristiani fanno quello che vogliono, i seguaci di Cristo invece no. I seguaci di Cristo fanno una sola cosa, seguono. E quando tu segui il tuo rabbino, quando tu segui e la polvere dei suoi calzari casca su di te, non hai tempo di fare qualsiasi altra cosa, ma soltanto hai gli occhi su di lui. Le pecore che seguono il pastore, i discepoli che seguono il rabbino, non hai tempo di fare altro, vuoi soltanto seguire il tuo rabbino e stai tranquillo che ti porta dove devi andare. Quindi questo è, e poi qui dentro ci sono anche diversi questionari eccetera eccetera per vedere un attimo dove ci possiamo posizionare in questa industria ittica che si chiama Chiesa. Ci sono dei vari doni, delle varie chiamate, dei vari mandati, ok? Il 42esimo passo l'ho scritto in risposta a un libro che ho visto anche nella vostra biblioteca, che è La vita guidata da uno scopo. E io, gloria a Dio, però io preferisco vivere la vita guidata dalla sua presenza, perché lo scopo va bene, però lo scopo mi toglie dal seguire Cristo e mi fa seguire il mio scopo. Pensateci quante persone oggi sono sul bilico della distruzione perché invece di seguire il loro scopo, il loro Dio, hanno seguito il loro scopo. Vi parlo di mogli di evangelisti, di televangelisti che invece di seguire la presenza di Dio hanno seguito la televisione e si sono trovate a divorziare il loro marito. Perché? Perché, no, ma io c'ho, Dio mi ha chiamato a essere un evangelista. No, Dio ti ha chiamato a sentire la sua voce. E se lui ti dice stai a casa, accudisci i tuoi bambini e lascia che sia tuo marito a fare l'evangelista, fai quello che ti dice Dio. Perché così cosa hai fatto? Hai distrutto la tua famiglia e la testimonianza davanti al mondo qual è? Ma fammi il piacere. E tu mi vuoi venire a dire a me come vivere la vita, come aver successo nella vita quando la tua vita è una catastrofe? Ma fammi il piacere. E siamo la barzelletta del mondo, no? Andiamo a dire a tutti quanti nostro Dio, nostro Dio, nostro Dio, e dietro di noi c'è una caterva di tragedie, di distruzioni, che non riusciamo a negoziare, che non riusciamo a... Perché? Perché noi seguiamo lo scopo invece di seguire la presenza. E questi sono 42 passi molto pratici alla presenza di Dio. Sono... Vabbè, niente. 365 respiri è il libro che ho scritto per dare in mano ai credenti un qualcosa dove ogni giorno poter attingere dalla sapienza del libro dei Proverbi di Salomone. E so che c'è almeno una persona in questa che può attestare il fatto che anzi, fra l'altro c'è un sacco di persone che mi hanno chiesto quando è che scrivi il numero 2, perché dovrebbe essere una collana di 4, ma adesso arrivo a scrivere anche il numero 2. Per farvi un esempio, ogni giorno qui per 3 mesi c'è un pensiero dal libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi, Gesù dichiara a Salomone di essere l'uomo più saggio che sia mai esistito. E quindi dovremo sentire, in qualche modo dovremo assorbire in qualche modo questa saggezza per poter vivere una vita di successo. Perché la vita di successo non è fatta di preghiera. Tu puoi stare a pregare tutto il tempo che vuoi, ma se non ti vai a cercare un lavoro... No, ma io... No. Facciamo parte di un mondo caduto, di un mondo polluted, di un mondo pieno di inquinato, di un mondo inquinato. Quindi non possiamo star lì a aspettare che casca il famoso panierino dal cielo. Può anche darsi, non ti dico di no, ma non andare a cercare il panierino, vai a cercare il tuo Signore E se lui decide di buttarti il panierino dal cielo, gloria a Dio. Ma se no, cerca il tuo pastore. Il tuo pastore chiaramente ti dice seguimi, non ti dice stai a casa e pregami. No, seguimi. Sapete una delle cose, una delle vittorie più grandi del diavolo? È quella che noi evangelici, pentecostali, cristiani, eccetera, anche cattolici, eccetera, ci mettiamo in un edificio, apriamo le porte e diciamo venite, 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 quando Gesù ci ha detto andate, andate, andate. È vero o no? E il diavolo è felicissimo che noi godiamo della nostra presenza qui, è felicissimo, basta che non usciamo là fuori. No, là fuori niente, quando passiamo all'autostrada là fuori dobbiamo neanche, dobbiamo pensare che quella persona in quel gabbiottino, che magari è un padre, che magari ha un figlio drogato, che magari ha una figlia che è appena scappata di casa, che magari ha una moglie che lo sta tradendo, che magari non riesce a pagare il mutuo, che magari che è un uomo vivo con emozioni, con sentimenti, con paure, che ha bisogno di un qualcuno che gli dica qualcosa, lo trattiamo come una macchina. Però arriviamo in chiesa, alleluia, alleluia, come stai fratello? Oh, il Signore è buono. Oh, gloria a Dio, alleluia. E io li chiamo i cristiani tortellini. I cristiani che sono contenuti dentro la loro scatoletta e si muovono nel piatto, e ogni tanto si scontrano uno con l'altro, no? Invece noi dobbiamo essere cristiani spaghetti, che escono dal piatto, portano la salsa sulla tovaglia, no? Che sporcano da tutte le parti. Ok, quindi, ecco, vi dicevo, per farvi un esempio, poi predico, un attimino. No, c'è una cosa che voglio dirvi, ma... Per farvi un esempio, il primo pensiero dei 365 respiri chiaramente è il libro dei Proverbi, versetto 1, che dice: i proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Al che uno potrebbe dire: e che saggezza c'è lì dentro? Ah, compra il libro. Perché Salomone non si presenta prima con ciò che fa, ma si presenta prima con chi è, dopo con ciò che fa. Ed ecco perché non chiamatemi pastore Mario, io sono Mario. Qualche volta faccio il pastore, qualche volta porto il bidone della spazzatura fuori dalla chiesa, lo vado a vuotare, qualche volta aggiusto la grondaia con uno dei miei ragazzi, qualche volta faccio l'evangelista, qualche volta faccio lo scrittore, qualche volta il missionario, ma io sono Mario. Leggete la Bibbia, vedete come si presenta Paolo. Paolo non si presenta mai: io sono l'apostolo Paolo, io sono Paolo. E al momento faccio l'apostolo. Tante volte faccio il servo, lo schiavo, ma sono Paolo. E tu devi ricordarti che il tuo valore e il tuo significato non è basato su ciò che hai o su ciò che fai, ma basato su ciò che sei. E tu, se hai accettato l'offerta di adozione di Dio, sei un figlio di Dio. Quindi nessuno ti può accusare, nessuno ti può dire niente, perché tu puoi essere un figlio di Dio ribelle, un figlio di Dio deludente, un figlio di Dio cattivo, un figlio di Dio peccatore, ma sempre figlio sei. Questa è andata giù male. Come pastore? Chi di voi ha figli? Ma chi ve l'ha fatto fare? No, scusa. Ce l'ho anch'io. No, ma è vero o no? Perché se tu ci pensi un attimino, ci siamo passati tutti, l'abbiamo fatto noi e i nostri genitori. Cosa gli abbiamo fatto? Li abbiamo fatti arrabbiare, disperare, qualche volta piangere, li abbiamo delusi, perché se siamo umani probabilmente l'abbiamo fatto tutti, giusto? Io mio padre mi pigliava per il colletto e dice: ti porto in cantina, ti spacco la faccia, finché ti esce il sangue dalla faccia ti faccio diventare uomo. E cosa mi diceva mio padre? Mi diceva: non sei uomo. E io ci ho messo 35 anni a provare a me stesso e al resto del mondo che invece ero uomo. L'unico modo in cui un uomo italiano pensa di poterlo provare, provando di essere maschio. Ma maschi si nasce, uomini si diventa. e tu puoi essere maschio, tu, essere maschio non ci vuole tanto, basta uscire fuori, va qualche cagnetta prima o poi arriva, giusto? A essere maschi non ci vuole niente, a essere uomini invece amare tua moglie per il resto della sua vita, a guidare la tua famiglia in integrità e onestà, amore e rispetto, a portare a casa un pezzo di pane con il sudore della tua fronte, a fare quello che devi fare, quello è essere uomo, a essere rispettato, a guadagnarti quel rispetto, non soltanto essere rispettato, ma guadagnarti quel rispetto, quello è essere uomo. Quindi, non sei, il tuo valore non è basato su quello che hai, non è basato sui titoli che hai davanti al tuo nome. Da noi in Africa, io vedo ci sono alcuni fratelli africani qui, da noi in Africa c'è il vizio di mettere reverendo, apostolo, profeta, bishop, vescovo, bishop, cioè c'è una lista di, che poi arriva il nome, no? Che il nome Peppino, però davanti ci sono 18 titoli, no? Poi nelle nostre chiese in Africa ci sono delle chiese che sono grandi come così, no? Ci stanno dietro una capanna, però fuori c'è scritto Chiesa Internazionale di Cristo Gesù, l'Apostolo Redento, il sangue di Dio che ha portato la salvezza a tutto il mondo, che è il titolo della chiesa che fa il giro della capanna, no? Perché? Perché noi pensiamo che dandoci dei titoli aumentiamo il nostro significato. No, il tuo significato è in funzione di chi tuo padre è. E Salomone dice, io sono Salomone, figlio di Davide, e quello che faccio, faccio il re. Amen. Quindi questo è, ok, adesso siamo arrivati all'ultimo. All'ultimo che ho scritto, e questo qui è molto, per me è molto importante, perché? Perché l'ho scritto non per la Chiesa, ma l'ho scritto per i non credenti, e l'ho scritto per pescare, ed è una cosa che mi fa alzare la mattina, che mi mette, io ho 66 anni, però non ne sento neanche uno, il mio corpo ogni tanto dice, ah, ma ti vuoi fermare un pochino? Non ce la facciamo più, perché dentro di me io ho ancora centinaia di libri da scrivere, centinaia di nazioni da visitare, migliaia di chiese a cui predicare, milioni di persone a cui dire Dio ti ama, Dio ti apprezza, Dio ha dato la sua vita per te con tutti i tuoi peccati, poiché Dio ha manifestato il suo amore per noi in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E questo ho nel mio cuore. E quindi una di queste cose che ho dovuto fare è stato scrivere un libro che dà risposte a domande che il mondo fa, alle quali la Chiesa purtroppo non dà una risposta. L'omosessualità. Purtroppo la Chiesa li manda tutti all'inferno, giusto? I suicidi, tutti all'inferno. Quelli che commettono aborto, tutti all'inferno. I bambini abortiti, vabbè, quello magari no, ma quelli che non hanno mai sentito, che non hanno accettato Gesù perché non hanno mai sentito parlare di Gesù, tutti all'inferno, giusto? E così andiamo avanti, il mondo richiede delle risposte e noi non gliele diamo, noi gli diciamo soltanto cosa? Cambia e unisciti a noi. E invece Gesù cosa dice? Unisciti a me, che poi a cambiarti ci penso io. Cosa ha detto a Matteo, a Levi, al banco delle imposte? Vi ricordate il mafioso politico, esattore di tasse? Gli si è avvicinato e Gesù cosa gli ha detto? Seguimi. Tutti gli altri discepoli avrebbero detto, cambia, smetti di fare quello che stai facendo. Sei un brutto peccatore, brutto zozzone, cambia e poi ti potrai unire a noi. Gesù ha detto, no, unisciti a noi, che poi a cambiarti ci penso io. Quindi, in questo libro io è una combinazione della mia autobiografia che io vi assicuro prima di diventare cristiano è stata molto molto interessante. C'è nessuno del Congo? Sei del Congo? Di dove? De où? Congo Kinshasa? Eh oui. J'étais à Kinshasa, ça fait 30 ans, 37 ans. Kinshasa. A Kinshasa io... E la sorella lo sa, c'è Avorio, c'è la Malakit, c'è la malachite, c'è pietre semipreziose, c'è mercurio, c'è diamanti, c'è di tutto. E io sono arrivato al punto stavamo per comprare un aereo con un sottofondo dove dovevamo mettere tutte le zanne degli elefanti, il mercurio, eccetera, no? E fare questo tipo di contrabbando. Quindi a Kinshasa, a Bukavu, nella regione del Kivu, sai, vicino a Ruanda, Goma, lì mi avevano detto che vendevano la polvere d'oro nelle scatolette di fiammiferi a 50 centesimi, a quei tempi erano 5 zair, erano 50 centesimi di rand, che 0,5 centesimi di euro, una scatoletta così di polvere d'oro la vendevano. Quindi io, Mario Marchiò, cosa fa? Giustamente sono andato in banca, ho preso $15,000 in contanti, li ho messi in una valigia e sono andato a Bukavu, che voi non ci siete mai stati, vi assicuro, è una cosa bellissima, dove i belgi nel 50, nel 40-50 avevano la loro riviera, ville meravigliose, ci sono dei laghi con le isolette, con le due palme, no? Una cosa meravigliosa che però purtroppo è andata a catafascio. E sono andato lì e mi sono informato. E giustamente dicono che a Milano ogni giorno arriva un cretino alla stazione, no? E mi stavano aspettando, giusto? Mi stavano aspettando. Difatti li ho trovati i minatori con la polvere d'oro e con dei macetti lunghi così, in mezzo alla giungla, dove mi ha depositato un autobus, io con la mia valigia con $15,000 in contanti, e sono usciti dalla giungla con dei macetti grossi così, me l'hanno messa al collo e in francese mi hanno detto: ringrazia il tuo Dio che ti lasciamo vivere. E io a quei tempi non lo sapevo, però adesso capisco che effettivamente devo ringraziare il mio Dio che mi hanno lasciato vivere. Mi hanno preso i miei $15,000, se ne sono andati e io sono tornato a casa senza i $15,000. No? Mi sono trovato una 45 alla testa a Addis Abeba, in Etiopia, da un soldato che pensava che fossi un agente della CIA. Mi sono trovato su un aereo da Beirut a Riyadh, nell'Arabia Saudita, a Jeddah, dove stavano andando a fare il pellegrinaggio dei musulmani, e c'era un beduino che non sapeva che sull'aereo ti danno da mangiare, e a un certo punto gli è venuto fame, per cui ha tirato fuori un po' di giornali, due pezzi di legno, e ha acceso il fuoco sul corridoio dell'aereo per farsi da mangiare. E noi vediamo questo assistente di volo che corre con l'estintore, no? Scusi, cosa è successo? C'era uno che si è fatto il fuoco per farsi da mangiare. E quindi è stata una vita interessante. La storia è così: un bambino viene concepito da marito e moglie, che sono io, e per i 9 mesi di gravidanza lo seguiamo mentre, mano per mano con un angelo che si chiama mittente, viene condotto intorno a un lago, e questo angelo gli dà 10 chiavi di come avere successo nella vita una volta che sarai nato. Chiavi molto pratiche, chiavi che puoi trovare in libri di secolari, chiavi che io ho messo con lo scopo di dare ai pagani qualcosa da usare, che ha un fondamento cristiano. Senza però mai, ecco, voglio dirvi, io non chiamo Gesù Gesù, perché il momento che tu metti Gesù Cristo in un libro, un pagano che lo sta leggendo non lo legge più, giusto? Lo chiude, lo mette via. E allora l'ho chiamato divinità. Divinità perché divinità va bene, angeli, demoni, divinità, spirituali, no? Cristalli, bim bim, non ci sono i cristalli, ma allora quello lì va bene, no? Però al momento che tu dici, tu puoi parlare di Buddha e va bene, puoi parlare di Zoroastro e va bene, puoi parlare di Maometto, va bene, puoi anche parlare di Satana e va bene, ma al momento che tu metti Gesù Cristo, chiudono il libro, lo mettono via, e io invece voglio che il libro lo leggano, quindi l'ho chiamata divinità. E quindi queste 10 chiavi, alla 10ª chiave io appaio come un vecchio sul mio letto di morte, e parlo alla divinità e gli faccio queste domande e gli chiedo circa gli omosessuali, circa il suicidio, circa l'aborto, circa tutte queste domande che il mondo si fa, ma che la Chiesa purtroppo non dà risposta. Le ultime 10-15 pagine si intitola La conclusione o l'inizio, se vuoi continuare a leggere. E da lì io descrivo chi è quest'uomo nella toga bianca, sempre sorridente, sempre allegro, che mi dà le pacche sulla spalla e che quasi quasi caschiamo tutte e due dal tronco dove siamo seduti, questo Dio chiamato divinità, e viene fuori il fatto che appunto è Gesù Cristo. Voglio farvi sentire velocemente, non so neanche un minuto di tempo, perché degli attori professionisti a Milano hanno letto il mio libro e sono rimasti così entusiasti che hanno voluto fare l'audiolibro, che sono più di 4 ore di narrazione, che il libro costa 10 euro, il CD costa 7,50, se li pigliate tutte e due 15, e vi do il permesso di fare tutte le copie che volete e di regalarle dicendo alle persone: guarda che non è un secondo grado, è fatto professionalmente ed è fatto molto bene. Sentite, questo è il primo capitolo, cioè la prima parte.
La serata stava andando a meraviglia. Il ristorante aveva mantenuto quanto promesso sul proprio sito web e aveva saputo creare un'atmosfera intima e magica. Antipasti eccezionali, farfalle al salmone e un magnifico misto di pesce con lo chardonnay freddo al punto giusto. Poi il pasto si era concluso con un perfetto tiramisù, seguito da un buon espresso e da un bicchierino di porto. Al rientro a casa, lui prese la moglie per mano e si sedette sul divano, di fronte al grande camino. Lei si avvicinò e accennò un sorriso misto di seduzione e complicità. Lui l'attirò a sé. Presto le loro labbra si incontrarono. La musica andò in dissolvenza, le pareti scomparvero e in cielo partirono i fuochi d'artificio. In alto, al di là delle nuvole, oltre l'universo, in un regno dove spazio e tempo non esistono e non sono mai esistiti, un sospiro quasi impercettibile affiorò sulle labbra della divinità. E una vita ebbe inizio.
E questo è il... Questo sono quattro... Questo qui fa la pubblicità al tonno. È mio amico Maurizio Desinan, è un attore che fa doppiaggi su film internazionali. E sentite che voce, c'è una voce meravigliosa, ragazzi. E poi c'è sua moglie, sono più di 4 ore di narrazione. Quindi se lo pigliate, fate tutte le copie che volete e regalatelo, datelo ai vostri amici. E dite, ok, adesso io concludo con questo. Mentre stavamo lodando, volevo parlarvi di Luca 15, delle tre parabole che per me sono basilari nel concetto del Vangelo, ma voglio parlarvi di Giovanni 9, dove il cieco riceve, viene toccato da Gesù e riceve la vista. E come noi sappiamo, la prima cosa che dicono i discepoli a riguardo suo è: chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché nella mente religiosa ci deve essere sempre un motivo per cui c'è qualcosa che non va bene, giusto? C'è sempre un... o hai peccato, o non hai abbastanza fede, o non hai pregato abbastanza, o gli avi, o il sì. Okay. Oh. Le maledizioni generazionali, oh, che Dio ci liberi. Soltanto una cosa. Perché non vi concentrate sulla benedizione generazionale? Lui è la nostra generazione, la nostra nuova generazione. Dio è il nostro nuovo padre e lui ti ha benedetto fin dall'inizio dei tempi, quando lui ha parlato ad Adamo ed Eva e prima di dirgli andate a moltiplicarvi, lui li benedisse. Li benedisse e gli disse andate molto bene. Quindi mise dentro di loro lo spirito della benedizione, che è un altro libro che io ho scritto ma che non ce l'abbiamo, ma lo spirito della benedizione che è dentro di loro. Ed ecco per quello che vi dico, quando vi fermate al casotto dell'autostrada, ditegli a quella povera persona che Dio ti benedica, buona giornata. Quando dite buona giornata a qualcuno, ricordatevi che da voi esce lo spirito della buona giornata. Dichiarate una benedizione a qualcuno, non lasciate che sia metteteci metteteci una fede, metteteci quello che Dio ha messo in voi, lo spirito della benedizione. Noi siamo portatori di benedizione, siamo contenitori di benedizione. Quando parli a qualcuno, voglio benedirti, fratello, non so chi sei, ma nel nome di Gesù ti benedico con una gioia, con vita, con salute, con un sacco di soldi. Che Dio ti benedica. Amen. E dice Marchio, ma come sacco di soldi? Ma perché pensate che Dio si arrabbia se tu c'hai i soldi? Dio si arrabbia se i soldi hanno te, non se tu hai i soldi. Quindi in Giovanni 9 Gesù si presenta e immediatamente Gesù gli dice ai suoi discepoli: non importa chi ha peccato, chi non ha peccato, questo avviene per la gloria di Dio, che lì ci sono altre 3 ore di predicazione, ma lasciamo perdere. Quindi va avanti e lo guarda e gli dice, poi sputa per terra, che non è molto religioso, giusto? Quando è stata l'ultima volta che hai sputato in faccia a qualcuno? No, perché magari la gente magari non lo prenderebbe neanche. No, perché io poi ho una mente un po' strana, no? Io mi immagino questo povero cieco che è lì così, che non vede niente, giustamente perché è cieco, no? E che tutto a un tratto sente questo rumore. E poi sente arrivare qualcosa sul pah! E immagino che nella sua mente saranno passati dei pensieri non troppo santi. E poi sente Gesù che gli dice: vai a lavarti. E lui gli dice: scusa, forse non hai capito bene, sono cieco, non so neanche dov'è la piscina del Siloam. Poi non so se voi siete stati a Gerusalemme, ma la piscina del Siloam è giù, laggiù, che se sbagli un gradino ti fai. E da lì dal tempio alla piscina del Siloam c'è circa 1 chilometro di strada, e Gerusalemme è così, no? Per cui io mi immagino il cieco che avrà detto: guarda, grazie, lascia perdere. E invece no, cosa ha fatto? È andato a lavarsi gli occhi. E la prima cosa, ricordati una cosa, che quando Gesù ti tocca, la prima cosa che vedi cos'è? Cosa ha visto? Ha visto se stesso. Lui si è andato a lavare e la prima cosa che ha visto? Ha visto se stesso. Quando ti tocca Gesù, vedi te stesso, come ti vede lui, non come ti vede il resto del mondo. E quindi, amen. Quindi, lui torna indietro e i farisei cominciano a dirgli: oh no, ma cominciano a fare che cosa? A cercare un motivo, a cercare una ragione, a cercare perché è successa questa cosa, come mai è successa questa cosa, perché chi è che ti ha. Ma non sai che è un peccato? E chiedono a lui, chiedono ai suoi genitori, chiedono a tutti quanti: allora, perché questa cosa? Come ha fatto? Ma non lo sai, lui è un peccatore, non si guarisce di sabato, di giovedì alle 2:30 va bene, ma non di sabato. Non di sabato non si guarisce, non, è un peccatore. E lui a un certo punto sto cieco ferma fa, dice: wow! Scusate, ma io so solo una cosa, che prima ero cieco e adesso ci vedo. E questo è quello che il Signore mi disse una volta: quando succedono delle cose, delle tragedie, delle cose che non capiamo e che io sono convinto che succedono in tutte le nostre vite, ci sono situazioni, ci sono persone che muoiono e non dovrebbero morire dal nostro punto di vista, ci sono situazioni finanziarie che crollano che non dovrebbero dal nostro punto di vista, ci sono tante cose che non riusciamo a capire, e non importa chi sei, puoi essere Papa Francesco, puoi essere Billy Graham, puoi essere quello che sei, non lo sappiamo, non abbiamo una chiara spiegazione. A parte la spiegazione del venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quella è l'unica spiegazione che abbiamo. Che in qualche modo, dobbiamo mettere tutto quanto lì e continuare a vivere. Ma quando abbiamo delle cose che non riusciamo a spiegare, mi ricordo, sono andato a predicare a Vienna e mi hanno portato a vedere mi ricordo come si chiama, quel castello meraviglioso. Schönbrunn, esattamente. Che ha dei giardini immensi, una cosa meravigliosa. E parte di questo giardino c'è un labirinto. C'è un labirinto dove mi hanno portato Celeste, la moglie del pastore, il pastore era già andato avanti e io sono entrato e tutto un tratto mi sono girato intorno e mi sono sentito chiuso, non avevo una via d'uscita, non avevo un modo di uscire. Per me non è un problema perché io piglio una sega elettrica e mi faccio il labirinto e io esco, non è un problema. Però il momento che tu ti trovi bloccato senza una risposta, senza una via d'uscita, immediatamente viene quell'attimo di ansia. E ho sentito il Signore che mi ha detto: non perderti mai nel labirinto dell'inspiegabile, ma abbandonati all'abbraccio dell'innegabile. Non lo so perché è successo, ma so una cosa, che prima ero morto, prima ero cieco e adesso posso vedere. Io non lo so perché certe cose succedono, non lo so perché io ho dovuto mettermi un ginocchio artificiale, io ho un ginocchio di titanio che parte di qua e va di là. Non lo so perché dopo tutte le mie preghiere la mia gamba è rimasta storta così. Ma come, Signore, io sono un missionario, io lavoro per te, scusa, non ho capito, ma aggiustami sta gamba, dai. Hai guarito il cieco, io non mi arrabbio, se mi sputi sul ginocchio non mi arrabbio, ma ti dispiacerebbe aggiustarmi? Invece no, ho dovuto fare un'operazione. Perché io non mi vado a chiedere, quello in cui io mi abbandono è l'innegabile fatto che nel 1982 io volevo uccidermi. E Gesù mi ha salvato e la mia vita è cambiata e oggi posso sorridere davanti all'infermità, oggi posso sorridere davanti alla mancanza, oggi non perché sono prospero, non perché sono guarito, non perché, ma perché io conosco il mio Dio. Amen. E quindi io vi ringrazio della vostra pazienza, siete meravigliosi, ma voglio lasciarvi con questa cosa: non perdetevi mai nel labirinto dell'inspiegabile, ma abbandonatevi sempre all'abbraccio dell'innegabile. Amen. Gloria a Dio. Già che ci sono, posso fare una benedizione su di voi? Ok, pronti. Allora. No, scherzo, una volta l'ho fatto davvero, l'ho messo nell'acqua così e che Dio vi benedica e vi protegga, che Dio alzi il suo volto su di voi, che Lui sorrida sulla vostra vita, che Lui vi tenga stretti al cuore come quel giorno sulla croce quando ha dato la sua vita, perché siete così importanti, perché vi ama così tanto, perché avete così tanto valore. Quando Dio ha messo sulla bilancia la vita di suo figlio, ha messo sull'altro piatto la tua vita. Ecco quanto vali, ecco chi sei. E vi benedico con vita, vi benedico con gioia, vi benedico con la conoscenza di un amore che va al di là della conoscenza, con l'altezza, la lunghezza, la profondità di un amore che va al di là della conoscenza. Vi benedico con la luce della rivelazione dell'amore di Dio, con la sua grazia, la sua misericordia. Vi benedico con vita e con vita in abbondanza, nel nome di Gesù. Amen.